e come spesso facciamo in queste nostre dirette, ci colleghiamo con amici che vivono all'estero per sentire anche un po' il polso di paesi che stanno vivendo come noi questa crisi del coronavirus. Un paese in particolare la sta vivendo in modo molto drammatico ed è la Spagna, dove si trova il nostro amico scenografo Gianni Garbati, che saluto. Ciao Gianni.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, che tempo fa lì da voi oggi? C'è il sole? Com'è il meteo?
Allora, io chiarisco sempre che sono praticamente confinato a Toledo, che sta a 80 km da Madrid, però diciamo che quello che succede a Madrid poi succede anche a Toledo o viceversa. Oggi il cielo è coperto e devo dire la verità, è una situazione a cui oramai ci siamo abituati, surreale, di questo silenzio assoluto. Abbiamo imparato a sentire il canto degli uccelli, fra poco diventerò ornitologo, mi pare, per cui mi propongo di diventarlo. Io volevo risalutare ancora una volta Elena,
che ti ha mandato un abbraccio,
e tutti gli operatori del settore dello spettacolo. Mi associo a tutto quello che lei ha detto, purtroppo è un settore talmente forte ma allo stesso tempo molto debole.
In Spagna per esempio cosa si sta facendo per questo settore? C'è qualche cosa che potremmo, diciamo, copiare dagli amici spagnoli?
Ma guarda, diciamo che forse un po' si sta verificando in tutto il mondo, è come dire un copione uguale.
Sì.
Cioè i politici si interessano a questa categoria, questa, poi alla fine in coda mettono lo spettacolo.
Sì.
E questo è successo, vedo, in Italia, e come è successo qui in Spagna, tant'è vero che qui hanno minacciato, come dicevate voi, uno sciopero, diciamo uno sciopero anche quello virtuale,
una protesta
però,
virtuale.
Dopodiché sono stati ascoltati, vengono ascoltati, per cui voglio dire, però questa è la realtà, e ci rendiamo anche conto che se non noi stessi non ci muoviamo per richiamare l'attenzione, molte volte i politici si dirigono verso altre situazioni, ripeto, dimenticando che lo spettacolo è un perno fondamentale della vita di tutti quanti i giorni.
Sì.
È vero che siamo attaccati alla televisione e vediamo spettacoli.
Sì,
anche il telegiornale è spettacolo.
Si tende spesso a semplificare, perché ovviamente la gente che non è, diciamo, del settore può fare l'errore di semplificare, però è un mondo molto complesso, con molte tipicità, differenze tra comparto e comparto, tra chi lavora appunto prevalentemente nell'ambito delle istituzioni, del pubblico, perché è anche un settore dove è necessaria ovviamente una forte copertura pubblica, perché non sempre gli incassi sono garantiti, ma l'apporto della cultura alla società è importantissimo, è fondamentale. E poi ci sono tante piccole realtà, spesso, come diciamo anche con Elena, sommerse, e per cui quando scoppiano momenti di crisi come questo è difficile trovare un provvedimento che valga per tutti. Bisogna muoversi in maniera articolata e ci vuole competenza, cosa che manca un po' nella nostra classe dirigente. Per quanto riguarda lo spettacolo, insomma, si pensa sempre che sia una bella cosa di arredamento, perché rende bella la vita, ma poi non ci si interroga di quelle che sono le dinamiche che ci sono all'interno di questo sistema, no?
C'è una professionalità di migliaia e centinaia di migliaia di persone,
certo.
Dire che ci farebbe in fretta a cancellarla. Per esempio, ti dico, tu mi chiedevi su come vanno le cose qui, per esempio, qui si sta a Madrid, in particolar modo i ristoratori, quindi i bar, eccetera, eccetera, stanno chiedendo al sindaco di Madrid che dobbiamo fare, come ci possiamo muovere, che
certo.
Aiuti ci dai, che indicazioni ci dai. Per cui sì, anche lì si sta parlando delle pannelli di plexiglass, dei visori, non
mamma
so,
mia.
Dico io, fino a quanto
tu andresti in ristorante a cenare circondato da pannelli di plexiglass? Che senso ha andarci?
È come l'idea che lanciarono, che fu ripresa dalla televisione spagnola, dei pannelli di plexiglass spiaggia.
Sì, io ma sono quelle soluzioni, cosa... sono quelle soluzioni che forse possono piacere a qualche politico, perché sembra che risolvono il problema con un'invenzione, sì, la bacchetta, certo, magica, ma è una cretinata, così come una cretinata il drive-in per vedere un concerto.
Ma sì,
cioè, queste cose hanno senso se si possono fare nel modo ma che consenta un, diciamo, una vicinanza d'animo, se non di corpo, tra le persone, per cui è difficile. Guardate, mi chiedo, ma in Spagna, per esempio, sul settore dei bar, dei ristoranti, c'è, cioè, anche queste imprese che hanno chiuso subito e che non si sa quando potranno riprendere, sì, ad aprire, sì, sono stati fatti dei provvedimenti, sì, o sono stati dati soldi in prestito che peraltro non sono arrivati,
no, no,
come qua in Italia?
Per quello, diciamo che allora intanto parlavo con un'amica che lavora in banca e che in effetti le procedure burocratiche per ottenere un prestito anche qui in Spagna ci sono un po' di
lungaggini,
trappole, per cui anche qui la burocrazia molte volte si fa avanti con la sua la presunzione di voler controllare tutto. Quindi non è solamente in Italia, ma anche qui.
Ecco, ne sono arrivati, che ti risulti, soldi alle piccole imprese in Spagna?
Ma per quello che ti dicevo, che alla fine vengono disposti i soldi, ma poi alla fine cominciano a chiederti questo documento, quello, quell'altro.
È la fideiussione, la cosa, la garanzia.
Capisci, cioè non è una cosa della serie, è sicuro e basta, no? Lo vediamo in tantissime piccole attività, cioè per esempio tipo una gabola, la legge vale dal 15 marzo, se tu eri in questa condizione, però dice chi ha chiuso prima perché non era in grado di poter andare avanti, perché già si vedeva che si doveva chiudere, che facciamo? Cioè, voglio dire, certo, ci sono purtroppo dei problemi che devono essere rivisti.
E invece per quanto riguarda per esempio la cassa integrazione, qua le imprese che hanno dovuto chiudere all'inizio, tra queste appunto rientrano quelle del mondo della ristorazione, sì, ma anche negozi, piccole attività, hanno potuto mettere, sì, i dipendenti in cassa integrazione all'80%, sì, che non significa che questi abbiano preso i soldi, cioè è stata presentata la pratica, ma ancora oggi nessuno ha ricevuto niente, perché poi questa pratica va gestita dall'INPS, che è in difficoltà, c'ha metà del personale in smart working, e poi devono essere chiamati, i soldi li danno le regioni, insomma alla fine nessuno ancora ha preso i soldi della cassa integrazione in Italia. Li da voi?
Ma credo che ci sia un certo parallelismo, non sono assolutamente al 100% sicuro, però credo, come ti dicevo prima, ci sono molte somiglianze con quello che sta succedendo. Teniamo anche presente una cosa, la Spagna è ancora più debole rispetto all'Italia economicamente. La Spagna si basa, una dei pilastri dell'economia spagnola sono il turismo, cioè qui abbiamo chiuso tutto, non sono state fatte le feste che facevano girare centinaia di milioni di euro, di miliardi, che voglio dire, per cui chiaramente immaginiamo solamente che tutta la Riviera spagnola, che è sempre stata già organizzata ad aprire attività, sono tutti chiusi.
Io mi metto nei panni di una persona che ha un'attività sul lungomare di Marbella o di Barcellona, dove ce ne sono veramente migliaia e migliaia e migliaia. Cosa sta facendo per queste cose? Come sta immaginando i prossimi mesi? Perché lì veramente è turismo di massa e basta, non è che c'è il turismo dei borghi, delle piccole cose, cioè, c'è, ma c'è in minimissima parte. Diventa difficile, guarda, immaginare un altro modello.
Anche qui si sta dichiarando che l'estate verrà e sarà un naufragio,
sì,
tutti gli operatori del settore turistico, c'è moltissimi alberghi che stanno dichiarando che non apriranno per niente, per cui voglio dire un danno per centinaia di migliaia di persone che non potranno lavorare. Quindi tu mi dici la cassa integrazione, ma la cassa integrazione magari al momento, però pensiamo a tutte le migliaia e migliaia di persone che poi in quest'estate non avranno la possibilità di poter lavorare, che era quindi un altro indotto, una cosa molto importante.
Assolutamente, diciamo che l'importanza della cassa integrazione è che dà ossigeno ai lavoratori, dà ossigeno alle imprese per resistere, certo, qualche mese in più senza dover pagare i costi, certo, e magari riuscire a sopravvivere e andare avanti, e quindi garantire i posti di lavoro tra 2 o 3 mesi. Questa è la situazione. Mentre parliamo, Gianni, tra l'altro, sì, d'Italia e di Spagna, tra poche ore si apre un Consiglio d'Europa importantissimo, forse decisivo per i destini di tutta l'Europa, mi viene da dire, ma in particolare dei paesi dove noi ci troviamo a vivere, che sono in questo momento quelli anche più colpiti da questa crisi, ma sono anche quelli più incasinati, nel senso che hanno una situazione economica, finanziaria, a disposizione di debito più critica. C'è questa contrapposizione frontale tra i paesi, diciamo, pragmatici del nord Europa, risparmiosi, con le finanze a posto, e i paesi come Spagna e Italia, che tra l'altro in questa circostanza sono stati anche i più sfortunati. Come vivi queste ore di attesa? C'è molta attesa in Spagna per l'esito di questo vertice, che dovrebbe definire quali sono gli strumenti comuni che l'Europa mette in campo per affrontare questo tsunami del coronavirus.
Ma alla fine siamo talmente bloccati, invischiati in questa tela di ragno, che è come dire, boh, vediamo, però è come, mi spiego, il governo continua a predisporre misure economiche, ok? Per cui c'è l'idea che comunque si vadano risolvendo i problemi.
Sì, beh, certo, tutte queste misure fanno leva sul fatto che arrivino grandi quantità di denaro dall'Europa, perché lo stesso vostro primo ministro nei giorni scorsi ha fatto una proposta che secondo me poi alla fine sarà la soluzione di compromesso, cioè di creare questo grande recovery fund, questo fondo europeo comune per la ricostruzione, una sorta di grande piano Marshall dell'Europa, che poi i paesi possono utilizzare proporzionalmente al danno che hanno subito, e questo è un modo intelligente di affrontare questa crisi. Non sono i famosi Eurobond, però è qualcosa che gli assomiglia molto.
Curiosamente, Sergio, figurati tu, il piano Marshall, che non fu mai conosciuto in Spagna, perché il piano Marshall interessò il resto dell'Europa, ma la Spagna non fu mai toccata da questo piano Marshall, per cui qui lo si conosce, tutti lo
perché
conoscono.
C'era Franco, perché c'era Francolino.
C'era Francolino, ma poi fu fatto un film dal titolo Benvenuto Mr. Marshall, che praticamente nella Spagna rurale del dopoguerra, insomma, nostro, eccetera, eccetera, in questo paesetto della Spagna si preparavano per ricevere il Mr. Marshall, che doveva essere quello che doveva elargire i soldi quella, che poi
lo zio d'America
passò. Lo zio d'America, però, passò sparato e non si fermò nemmeno in questo paese, ma il paese che fu contento durante settimane, per settimane, in attesa di questo, del salvatore economico, che non si vide mai. La Spagna conosce, sa benissimo chi è il piano Marshall, perché, ripeto, grazie anche a un film, secondo me, ma ed è curioso il fatto che lo stesso Sanchez abbia tirato fuori come definizione il piano Marshall, proprio perché forse almeno questa volta ci riuscirà.
Sì, magari avrà un cognome invece che americano, avrà un cognome olandese o tedesco, olandese. Questo signor Marshall. Speriamo che arrivi qualche cosa oggi da questo Consiglio europeo. Tra l'altro, quasi scaramanticamente nei giornali oggi, nelle prime pagine, almeno quelle online, se ne parla pochissimo, almeno qui in Italia, è relegato nelle posizioni basse delle pagine. Io, per scoprire a che ora si svolge, perché anche questo si svolge ovviamente per via telematica, ho dovuto cercare sul sito della Comunità Europea, ho scoperto che si svolge a partire dalle 15, comunque, quindi alle stress della tarde, per dirla con citazione eminguegliana un po' riadattata. Oggi si gioca questa corrida che per noi spagnoli e italiani, insomma, è molto importante.
Credo che ci riusciranno, io credo di sì.
Io penso, anche io sono un ottimista, e comunque, insomma, ci appelliamo anche alla Madonna di Bonaria, guarda che domani è la festa della Madonna di Bonaria, protettrice della Sardegna, per fare la sua parte in questa circostanza.
Per non dimenticare Sant'Efisio, vediamo che cosa uscirà la famosa camionetta, il famoso furgoncino a portare Sant'Efisio in giro per le strade di Cagliari. Bisognerebbe fare una replica.
Quest'anno lo sai, uscirà, farà un piccolo giro per la città deserta e poi andrà il 3 e andrà direttamente nel luogo del martirio per lo scioglimento del voto. Sarà una cosa molto veloce, però si farà, e anche Sant'Efisio, insomma, può fare la sua parte. Va bene,
dai.
Ti ringrazio Gianni, ci risentiremo ancora, in bocca al lupo.
Grazie, buona giornata a tutti quanti.
Grazie.